Eccoci carissimi, sono Eliden
e Gianmario, ciao a tutti, bentrovati,
oggi è Sant'Enrico, facciamo gli auguri a tutti coloro i quali portano il nome Enrico, Enrichetta, Enrica.
Abbiamo un Enrico anche in
abbiamo
Mater,
il nostro
Enrico Viganò.
Enrico Viganò, poi c'è anche Enrico di Peppino, del figlio di Peppino, e
ecco,
poi altri, scusate,
Enrico,
ma non mi vengono in mente.
Auguri a tutti
tanti
quelli
auguri,
che portano
tanti
questo
auguri,
bel nome,
veramente.
È stato un grande santo anche lui, che ha reso santo anche la vita di regnante.
Ecco, adesso ci mettiamo,
ecco, oggi
iniziamo
avete
sempre con la preghiera.
Che è Amoris Laetitiae e simbolo atanasiano.
Dopo
quindi,
spieghiamo cos'è.
Cosa,
iniziamo con la preghiera.
La preghiera, sì,
prima.
Senz'altro. Dopo entriamo nell'argomento di oggi. Vai,
allora
Elide.
Iniziamo con un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti e riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
Luce di eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen.
Amen.
Ecco, noi già da una decina di trasmissioni abbiamo utilizzato come guida il testo della Amoris Laetitiae e quindi di volta in volta approfondiamo i suggerimenti del Santo Padre in questa importantissima esortazione del Santo Padre sulla vita coniugale, sulla vita in famiglia, su questa grande realtà della società, della vita umana, dell'educazione, della santità in famiglia, e la agganciamo sempre anche a un momento liturgico che si sta vivendo. Ecco, oggi anche nel rito ambrosiano la lettura della la prima lettura dell'episodio in cui si racconta l'incontro di Abramo con il Signore, e Abramo gli parla nella sua preghiera al Signore della minaccia che incombeva su questo popolo lontano da Dio, peccatore, e la minaccia del castigo. E Abramo interviene, dice: ma Signore, ma se ci sono una cinquantina di giusti, poi tu veramente vuoi distruggere insieme a quelli che non sono giusti anche i giusti? 50, 45, 40 è intervenuto ripetutamente: no, non lo farò se ci sono questi. È arrivato fino a 10. Ecco, i giusti, pochi anche, quando sono fedeli al Signore, possono intervenire e modificare anche quello che giustamente ci meritiamo, perché non abbiamo colto il suo invito a essere santi, il suo invito a seguirlo, che poi non è per lui, ma è per noi, per il nostro bene. E questo purtroppo è la vicenda umana, e adesso questo si ripete anche ai nostri giorni, si ripete in me, in te, nelle nostre famiglie, nel nostro ambiente di lavoro, nel nostro particolare luogo sociale che frequentiamo. Ecco, e oggi della Amoris Laetitiae noi leggiamo e riflettiamo su quello che suggerisce il Santo Padre al capitolo 9, che è intitolato Spiritualità coniugale e familiare. E dopo troviamo, facendoci aiutare del simbolo atanasiano scritto da Sant'Atanasio di Alessandria, terzo secolo della vita cristiana dopo Cristo, e lì c'erano pagani, c'erano eretici, e Sant'Atanasio, che è uno dei 36 padri della Chiesa, ha composto questo dettagliato credo o simbolo del credo, no? E dettagliato in modo che chiunque avesse la possibilità di conoscere la dottrina chiara, profonda, inequivocabile della nostra fede. E dopo lo leggiamo insieme, lo commentiamo, E lo agganciamo anche a questo invito del Santo Padre a conoscere la fede e viverla poi nel quotidiano, nella vita familiare, nei rapporti fra i coniugi e nel compito che i coniugi hanno di educare la prole. Ecco, adesso cominciamo con il punto 313 del titolo Spiritualità coniugale familiare. Il 313 e il 314, Elide inizia questa lettura insieme e con i relativi commenti che è opportuno rivedere insieme.
Allora, il punto 313 dice: la carità assume diverse sfumature a seconda dello stato di vita a cui ciascuno è stato chiamato. Già alcuni decenni fa il Concilio Vaticano II, a proposito dell'apostolato dei laici, metteva in risalto la spiritualità che scaturisce dalla vita familiare. Affermava che la spiritualità dei laici, che siamo noi, deve assumere una sua fisionomia particolare, anche dallo stato del matrimonio e della famiglia, e che le preoccupazioni familiari non devono essere qualcosa di estraneo al loro stile di vita spirituale. Pertanto vale la pena di fermarci brevemente a descrivere alcune caratteristiche fondamentali di questa spiritualità specifica che si sviluppa nel dinamismo delle relazioni della vita familiare. Segue il punto 314 che dice: abbiamo sempre parlato delle inabitazioni di Dio nel cuore della persona che vive nella sua grazia. Oggi possiamo dire che anche la Trinità è presente nel Tempio della comunione matrimoniale, così come abita nelle lodi del suo popolo, vive intimamente nell'amore coniugale che le dà gloria. Ecco, e il punto 315 dice: la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie, i suoi propositi quotidiani. Quando si vive in famiglia, lì è difficile fingere e mentire, non possiamo mostrare una maschera. Se l'amore anima questa autenticità, il Signore vi regna con la sua gioia e la sua pace. La spiritualità dell'amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti, in questa varietà di doni e di incontri che fanno maturare la comunione. Dio ha la propria dimora. Questa dedizione unisce valori umani e divini perché è piena dell'amore di Dio. In definitiva, la spiritualità matrimoniale è una spiritualità del vincolo abitato dell'amore divino. Quindi, quando due vanno incontro a un matrimonio in chiesa con i sacramenti, lì diciamo sempre, come abbiamo detto, che c'è lo sposo, la sposa e Gesù in mezzo. Ci si sposa con Gesù e con Gesù ci si dice sì, lo voglio. Quando chiede: volete accogliere tutti i figli che Dio vi manda? E sì, noi diciamo sì, però guarda che quel sì è importante,
È una promessa, è un contratto.
È una promessa, è un contratto d'amore che facciamo con il Signore nel nostro matrimonio. E dopo abbiamo parlato tante volte della prole, no? Dei figli da mettere al mondo, c'è la paternità e la maternità responsabile. Però non possiamo dopo dimenticare queste parole, che rispondiamo davanti a Dio con Dio. Se diciamo sì, accetto tutti i figli che Dio vorrà mondare, vorrà dire che nella vita matrimoniale responsabile tra il marito e il coniuge, la moglie, dobbiamo rispettare quel sì. E questo lo dobbiamo vedere e rivedere ogni tanto, perché certo, rispettando il sì non possiamo prendere la pillola che non ci fa rimanere incinte, non possiamo andare ad abortire, ad ammazzare una vita, lo diciamo tante volte, quante volte abbiamo detto ormai da anni. È un grave peccato mortale, nessuno ha diritto di sopprimere nel ventre di una madre una creatura, anche se ammalata, qualche difetto al cuore, ha diritto di vivere, ha diritto di vivere. Oggi c'era qui in chiesa alla Santa Messa celebrata da Don Mario, e non so se a volte avete sentito una ragazzina fare un po' di versetti così belli, bellissimi, al cuore di Dio, perché lei quella malattia lì, i genitori l'hanno accettata, la accettano fino alla fine che Dio vorrà, e fanno sacrifici enormi, e quella bambina lì rende una grazia divina ai suoi genitori e anche altri, eh? Quindi noi, il Signore, non sappiamo fino a che punto può arrivare con la sofferenza, perché la sofferenza da Cristo sulla croce, che ce la dà, che l'ha presa sulle spalle per me, per te, per tutti quanti, per la salvezza degli uomini, e la malattia ha un grandissimo valore, e solo Dio sa il significato vero della malattia. Però noi non possiamo ammazzare un bambino di grembo materno se vediamo che ha un'anomalia, perché non devono nascere solo i figli normali, devono nascere i figli che Dio ha permette nella vita, perché, anche perché è un guaio, nel momento del parto può sempre arrivare, insomma, però abbiamo fiducia, il Signore è più grande di noi, quindi abbandoniamoci alle sue braccia. E quella ragazzina oggi era a messa e ha dato lode, onore e gloria a Dio nel suo essere, nel suo modo, nel suo stato. E non è uno stato da disprezzare. La vita è vita e comunque sempre va difesa.
La vita non è un bene disponibile, cioè non è nelle mani dell'uomo, e nemmeno dello Stato, e nemmeno dei medici, e nemmeno degli ospedali. Non è, è un bene che va al di sopra dell'essere umano, e quindi deve essere difesa comunque e mai ostacolata, mai arrivare. È stato un obbrobrio sociale e umano tremendo. Quello che è avvenuto in Francia in questi giorni passati, in cui dopo anni che questa persona si trova in uno stato vegetativo, è stato curato al meglio in ogni sua possibilità, a un certo punto recentemente lo Stato ha stabilito che il mangiare e il bere è una cura. Falso. Questo è una veramente una cosa pazzesca, che dobbiamo mai, assolutamente mai condividere, che dobbiamo denunciare, che dobbiamo chiedere che venga mai più ripetuta, perché è contro l'uomo, contro la dignità umana. E quindi questo è un disvalore pazzesco. Ecco qui che appunto noi non stiamo manifestando, ragionando su queste, come diceva Elide, sulle parole del Santo Padre, queste riflessioni sulla vita non sono concetti filosofici, religiosi, anche se lo sono, ma non soltanto, ma sono concetti sociali, umani, dell'essere umano, e quindi rifiutare una parte dell'uomo, della verità sull'uomo, questo è gravissimo. Non possiamo permetterci di scendere a quel livello lì, né come individuo, né come gruppi, e tantomeno come Stato e come leggi dello Stato. Guai, ci dobbiamo opporre, e guai a dare un appoggio a chi vuole questa impostazione normativa. Guai.
La vita è vita, la vita la dà Dio, e non l'uomo deve sopprimere la vita.
Non è nelle mani dell'uomo.
Guai quando si presenteranno dal Signore,
e
non vorrei essere nei loro panni.
Anche se è pesante la situazione, perché sono i limiti della nostra natura umana, conseguenze del peccato originale, ma con la redenzione, tutto questo, come diceva Elide, come dice il Santo Padre, può diventare occasione di santità e di crescita e di valorizzazione infinita della situazione umana.
Ecco, poi volevo riprendere quel punto qui che dice il Santo Padre in Amore e Letizia, dice: la presenza del Signore abita nelle famiglie reali e concrete, certo, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Dice: quando si vive in famiglia lì è difficile fingere e mentire, non possiamo fingere e mentire, dobbiamo essere sempre dentro e fuori persone vere, veritiere, con prudenza ma veritiere. E certo che uno quando arriva in famiglia rientra stanco la sera dal lavoro e arriva in un ambiente familiare dove magari si butta in poltrona, si mette in ciabatte, chi in vestaglia, chi chi corre di qua, chi corre di là, chi si riposa un attimino, e l'ambiente familiare di ognuno va rispettato, perché la casa è casa e nella nostra casa c'è sempre Dio, la presenza che ci vede e che ci ascolta.
Bene, ecco, adesso direi che è il momento in cui fare un breve stacco musicale e dare i numeri ai nostri ascoltatori, perché se vogliono intervenire con domande o testimonianze accogliamo anche subito, oppure possono anche, la regia darà i riferimenti per inoltrare un SMS o una mail. Grazie,
grazie
alla
grazie.
Regia.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo non solo parole, virtù e grazia nella vita quotidiana, rubrica cura di Elide e Gianmario. Tema di questa sera, Amoris Letizie e il simbolo atanasiano. Apriamo ora le nostre linee per la diretta, che lo potrete intervenire al numero 031 64 60 00, oppure potete inviare un SMS al numero 331 791 4523 o all'indirizzo mail diretta @radiomater.org.
Ecco, allora se qualcuno chiama, la regia ci può anche segnalare e riceviamo in diretta i loro interventi. Ecco, prendiamo adesso il simbolo atanasiano, che risale al terzo secolo della nostra era cristiana, e Sant'Atanasio inizia così, con queste parole, questo credo ampio, approfondito, interessantissimo da leggere, capire e pregarci sopra e meditare. Gloria a te, Trinità, uguale, unico Dio, prima di tutti i secoli, ora e sempre. Ecco, già in questa antifona iniziale del simbolo ci si rivolge alla Trinità, gloria a te, dando gloria alla Trinità. Trinità uguale, unico Dio, prima di tutti i secoli, ora e sempre. Ecco, qui già sono dettagliate delle caratteristiche della Trinità, e perché questo simbolo, come dicevo all'introduzione della trasmissione, è venuta la necessità, e Sant'Atanasio l'ha composto appunto perché c'erano in corso delle pesanti contestazioni sulle verità di fede rivelate dalla parola di Dio, e quindi che generavano confusioni e quindi deviazioni anche nel capire e nel predicare, nel vivere le questioni della fede. Ecco, ci diceva la regia che forse c'è qualcuno.
Abbiamo Elena. Una telefonata, Elena da Como.
Bene, grazie. Elena,
pronto,
buonasera.
Elena.
Buonasera.
Buonasera Elena.
Io volevo fare una domanda.
Sì.
In merito al discorso del, dicevamo prima, del fatto che l'uomo non ha il diritto a interrompere una vita nel grembo, no?
Sì.
Ma come bisogna porsi quando si è operato questa scelta di fronte a una malformazione gravissima, incompatibile con la vita, e fatta in età tale da cui, tale per cui non si è potuto neanche capire che comunque, anche se era incompatibile con la vita, la vita avrebbe fatto il suo corso, e quindi probabilmente, no, con la maturità di un che si aggiunge con gli anni, si capiva che per quanto gravissima non spetta a noi, no, intervenire, ma se fatta in epoca molto giovanile, con il supporto anche dei medici che consigliano, eccetera, perché comunque è ancora presto. Come vivere questa situazione quando si è in età tale da non poter capire come portare avanti una situazione così complessa, qual è quella appunto dell'incompatibilità con la vita?
Ecco, lei diceva una situazione patologica prima della nascita, oppure che interviene, perché per esempio, ecco, quel caso lì che abbiamo citato, che è avvenuto in Francia, era a seguito quella grave disabilità, è intervenuta a seguito di un grave incidente stradale.
No, prima della nascita. Prima della nascita.
Ecco, prima della nascita, appunto, la diagnostica attuale permette anche di vedere, di intravedere nel corso della gravidanza delle possibili patologie a carico del feto. Però lì, ecco, lì c'è già una vita umana anche se non è ancora nata.
Sì.
E i credenti, ma anche scientificamente, non si può dire che dal momento del concepimento non è... cioè, questo è un evolversi della vita, ma dal momento del concepimento c'è un essere umano che comincia a vivere in salute o meno, no? Però lì c'è una vita umana, e come vita umana, ecco, non è un principio religioso o filosofico, ma è l'uomo, che non è un essere vivente qualunque, ma una dignità al di sopra di qualsiasi altro, di qualsiasi altra creatura e qualsiasi altro essere vivente che c'è al mondo. E quindi lì giustamente si interviene, e anche la medicina da sempre. È intervenuta al meglio per curare e prevenire determinate patologie, ma mai, adesso invece stanno venendo avanti delle ideologie in cui non si dimentica la dignità dell'uomo, dell'essere umano e della sua vita, e si interviene facendo una sentenza, esprimendo un giudizio, dice: questa vita non è più non è dignitoso che continua a vivere, e la sopprimiamo. Ecco, questo non è ammissibile. Questo è questa è quello che dobbiamo accogliere, sia come credente che come persone civili. Altrimenti, appunto, se la vita la possiamo noi lasciare andare avanti o sopprimerla a nostro insindacabile giudizio, e allora vuol dire che la nostra ci prendiamo il libertinaggio di sopprimere l'essere umano, quando invece l'essere umano è al di sopra di qualsiasi altro essere umano, e quindi un altro non può decidere sul mio futuro, anche perché siamo talmente limitati anche scientificamente che tante volte l'intervento operatorio o con cure non si riesce a risolvere, invece il fisico da sé, oppure per un miracolo, noi che crediamo
anche
in miracoli avvengono,
no?
Che che attraverso le preghiere, attraverso l'autocura dell'organismo umano, rimedia a quell'anomalia che si era, da un'anomalia permanente diventa temporanea e si evolve verso il bene, verso la salute. Quindi ecco, in questo senso che l'uomo, lo Stato, la società non può mai questo è meglio lasciarlo morire perché non è dignitoso che continui a vivere così.
Assolutamente.
È il caso recente che abbiamo vissuto, è che purtroppo quell'altro invece lo scorso anno, attraverso, adesso io non voglio citare i nomi dei responsabili, c'è stato anche un processo e la Corte Costituzionale che ha sospeso la sentenza, ma un articolo del codice penale italiano prevede che è un reato aiutare al suicidio. Quello magari, quella persona malata, in condizione di grave disabilità, magari chiede anche di porre vita, ma bisogna aiutarlo invece a dargli fiducia e di assisterlo al meglio perché non soffra e mettere a disposizione tutti i rimedi possibili di cure, medicine, interventi eccetera per aiutarlo a vivere dignitosamente anche quella situazione di disagio.
Comunque,
mai sopprimere l'essere umano, ecco.
Elena, veramente uno dice bene, quando si sente dire dal medico abortisci perché tanto non ha vita è quella, no? Uno dopo tanti dicono subito no, comunque sia io lo porto avanti, poi se deve nascere morto o morire nel grembo materno o che cosa, ecco, allora quello che Dio desidera fare su questa vita, sulla vita di un esempio che stiamo facendo. Però quanta preghiera hanno fatto certe mamme che io anche conosco e alla fine, prima quando andavo al ginecologo diceva: signora, non c'è un occhio, non c'è un organo, non manca quello, manca quell'altro. Questa donna è andata presso, non ricordo che santo, comunque è andato lì, gli ha messo tutte le radiografie sulla tomba e gli ha detto al signore: fai tu, vedi tu cosa vuoi fare, comunque sia, nasce, io lo tengo, eccetera. Però ti chiedo anche la grazia di guarire questa mia figlia, una bambina, che dopo si l'ha chiamata Benedetta. E che bambina, è nata al momento del parto, è nata una bambina sanissima, aveva tutti gli organi. E io ho conosciuto la nonna di Benedetta e ho visto questa Benedetta che gliel'ha buttata là, da un abbraccio all'altro, quando è passato il Papa a Roma, perché voleva che la benedicesse e la prendesse in braccio. Per cui io sinceramente non mi fido tanto delle diagnosi, ci sono tante diagnosi che possono anche operare all'interno, per esempio la stessa miocentesi, il Papa cosa ha detto recentemente, l'ha scritto su un'enciclica, di non fare la miocentesi perché è pericoloso per la creatura, intanto che immette l'ago nel grembo materno, perché è un rischio di aborto. E quindi dobbiamo fidarci di più del Signore, affidarci a Lui. E se nella vita passata abbiamo fatto degli errori, vabbè, chiediamo perdono al Signore, però ecco, mai mai sopprimere la vita e mai dare consigli a nessuno di se c'è un problema o non c'è problema, anche perché una mia amica ostetrica che lavora in un grande ospedale, e quindi l'ho conosciuta 43 anni fa e mi ha detto: Elide, se nel disegno divino che deve succedere qualcosa, la gravidanza può andare benissimo al 100%, all'ultimo momento, al momento della nascita, tac, succede quella cosa e ti resta un figlio con dei problemi, che tu felicemente te lo porti avanti, uno solo abbraccia e la sua croce, il suo dolce figlio, e il Signore solo Lui sa con questa croce di questo figlio i miracoli che conclude, che fa. Perché la sofferenza è un grande dono che noi non lo vogliamo, perché tutti cerchiamo di, appena un mal di testa, prendere un medicinale, insomma, per soffrire meno. Però la sofferenza agli occhi di Dio ha un grandissimo valore. Elena, un abbraccio forte. Grazie Elena.
Buonasera Elena, a presto.
Ecco, grazie Elena.
Ecco, allora proseguiamo. Abbiamo iniziato la lettura del simbolo atanasiano, secondo punto, Anzi, prima abbiamo letto l'introduzione. Gloria a te, Trinità uguale, unico Dio, prima di tutti i secoli, ora e sempre. E il primo punto così dice: chiunque voglia salvarsi deve innanzitutto possedere la fede cattolica. Ecco, qui questa è la fede, questa è la dottrina, questa è la parola di Dio tradotta in pratica, e questa è la strada per la salvezza. Questo è detto da questo padre della Chiesa al terzo secolo, perché lì appunto erano state messe in discussione delle verità dogmatiche che sui quali venivano fuori dei dubbi e che era necessario chiarire. Colui, secondo punto, colui che non la conserva integra ed inviolata perirà senza dubbio in eterno. La fede cattolica è questa: che veneriamo un unico Dio nella Trinità e la Trinità nell'unità. Cioè qui, ecco il simbolo approfondisce che e dopo anche nei punti successivi, che la Trinità è Padre, Figlio e Spirito Santo, unico Dio, ma uno e trino, allo stesso modo. E qui sembrerebbe un gioco di parole e con delle sfumature incomprensibili, però poi, vedendolo, ecco, con i nostri limiti della ragione umana, vedendolo in tutti i dettagli che derivano non da riflessioni o da fantasie umane, ma che derivano da quello che il Signore ci ha fatto conoscere nel Nuovo e nell'Antico Testamento, ecco, e poi qui questo Santo, ispirato e guidato dallo Spirito Santo, naturalmente ci ha lasciato questo strumento di approfondimento della fede. Senza confondere, quindi poi sono collegati uno con l'altro, no? La fede cattolica è questa: che veneriamo un unico Dio nella Trinità e la Trinità nell'unità, senza confondere le persone e senza separare la sostanza. Una è infatti la persona del Padre, altra quella del Figlio e altra quella dello Spirito Santo. Ecco, ci dicono la regia che c'è un'altra telefonata, la cogliamo e dopo noi proseguiamo la lettura, il commento, e vedremo anche in che modo questo simbolo del credo si aggancia a quello che il Santo Padre ci suggerisce nella vita familiare, nella vita quotidiana.
Pronto?
Pronto, sì, sono Flora.
Buonasera, Flora.
Buonasera.
Ciao. Io dovevo fare una, come si dice, dovevo parlare di un caso.
Sì.
Ecco, un caso che è successo non molto tempo fa. Questa bambina si chiama Anna, è una bella bambina, perfetta, però c'è stato un momento che dagli analisi, dalle cose che fanno oggigiorno, risultava proprio negativa. Era molto molto, come posso dire, non aveva niente di buono, ecco. E allora io ho cominciato a pregare Sant'Anna, la mamma di Maria, la Madonna,
la nonna di Gesù, mamme incinte.
Sì, ho fatto due novene a lei e due novene a Gesù Bambino di Praga, però l'ho messa sotto il manto della Madonna di Don Mario.
Certo.
Alle preghiere vostre di Radio Mater, di Don Mario, le sofferenze di Don Mario, e questa coppia, io, questo è un amico di mio figlio, no? Il padre.
Sì, sì.
Quando mi ha annunciata la cosa era gravissima, erano disperati. Poi hanno rifatto di nuovo, sembrava un po' migliorata. Poi la terza volta sembrava che avesse qualche cosa al cuore. A questo punto sono entrata in diretta in Radio Mateo e ho gridato: pregate per Valentina, questa giovane mamma che ha già una figlia, è la seconda e è in queste condizioni. dopo pochi giorni è arrivata la notizia che la bimba era sana.
Per hai visto?
Ha visto?
Grazie,
ecco.
Maria. Grazie.
Questa è la forza,
Maria,
della preghiera.
Sì, sì.
Guarda, il negativo sì, che c'è stato è che la mamma poverina ha vissuto una gravidanza un po' sul chi va là, sempre un po'. Però ecco. Noi, Anna, scusa, ti chiami Anna, vero?
No, Flora.
No, scusami. Flora,
ecco, adesso lo scrivo così.
In onore alla, alla mamma della Madonna.
Sì, certo. Brava. Ascolta, Flora, vedi quando è la potenza della preghiera? La potenza della preghiera da una creatura malformata esce fuori un grande gioiello.
Scusa un attimo,
sì.
E anche il credo, il credere.
Ah sì. Sì,
io ci ho creduto.
Ecco, e sì, perché e questo ci dice che quindi la vita umana è che i credenti credono che Dio è padre e noi siamo figli, siamo sue creature. E quindi non è nelle nostre mani, noi non possiamo toccarla, possiamo soltanto intervenire con i nostri, con la scienza, con i mezzi a disposizione, con la preghiera. Siamo fedeli, quindi chiediamo a Dio Padre anche e Lui interviene, perché se è bene quello che gli chiediamo, la preghiera è onnipotente quando viene chiesta che è per il bene della persona che è in condizioni di bisogno. Se è per il suo bene, il miracolo il Signore lo fa, perché ci ama ed è morto per noi appunto per questo, perché
c'è
un amore infinito per noi uomini.
E la coppia è venuta a Radio Mater con l'altra bambina, sono consacrati tutti, non sono sposati, pregate perché si sposi.
Sì, lo faranno, stai tranquilla.
Lo faranno.
Quando prega Don Mario trema la terra, Flora.
È un santo,
è un santo uomo. Stasera gli abbiamo detto, Don Mario, dopo la messa, guarda che stasera parleremo del simbolo atanasiano. Ah, mi piace tanto.
Bene, ecco, adesso...
Don Mario.
Ecco, speriamo che
da corpo...
Ora, un momento, ci sono alcune persone, lo posso dire, i nomi di queste persone, sono una mia nipote, Lucia, e poi il marito dell'altra nipote, Massimo, che sono proprio un po' male. E poi c'è un'altra, Sonia, e insomma sono tutte persone che io metto sotto il manto della Madonna.
Bravissima,
so che lei farà quello che deve fare.
Certo.
Perché non mi ha mai tradito.
Lei non tradisce nessuno, Flora, non tradisce nessuno.
Però bisogna anche avere tanta fede e credere.
Bisogna pregare bene.
Andare al di là delle
sì. Però quando preghiamo, chiediamo al Signore, lo dobbiamo proprio fermamente credere che quello che chiediamo il Signore lo può fare, e poi lo dobbiamo lasciare libero di agire, sia fatta la sua volontà.
Certo.
Quando ci buttiamo così fra le braccia, il Signore non ci delude mai.
In quel caso lì non è che io pensavo tanto. Pensavo all'aborto, capito?
Scherziamo.
Non volevo quello, e la Madonna mi ha ascoltato. Ma se vedessi com'è bellina quella bimba,
alla bocca
della Madonna, guarda. È meravigliosa.
Sono
venuti qui a casa mia a pranzo, Dio che giornata bella, grazie Signore.
Quando ci si rivolge...
Grazie a voi,
Flora, è stata una testimonianza importantissima.
Flora, quando vediamo quella Madonna che manda i raggi dalle mani, che ha le mani verso terra, e poi scaturiscono dei raggi, ecco, con tutte quelle lucine accese, hai presente? Noi dobbiamo chiedere le grazie, perché la Madonna ci vuole aiutare. A volte siamo noi che siamo chissà, però vediamo. Fiducia.
Brava. Fiducia grande.
Bravissima. E questa è la preghiera che vuole Gesù.
Anche Linda aveva il tumore alla testa. Una persona mi ha detto, certo, io è un po' delicato. Ho detto, ma la Madonna ha le mani delicate.
Brava.
E con amore.
Che Dio ti benedica, Flora.
Il medico e la medicina, il chirurgo infinitamente superiore a qualsiasi umano, con tutto il rispetto che abbiamo per la scienza e per i medici,
certo,
e tutto, ma tante volte la provvidenza si serve anche di loro, quindi
ma certo,
quando uno va in sala operatoria deve pregare anche per il chirurgo.
Certo, certo.
Io lo ringrazio, il mio chirurgo, il dottor Credi. Certo.
Sono strumenti della provvidenza. E
vi
mai
saluto,
ostacoli
buona
della
serata
provvidenza.
E buona domenica.
Grazie, ciao, Flora, un abbraccio, un bacio alla bimba. Grazie.
Grazie anche Elisa, ciao, per la domanda che ci ha fatto, che ci ha consentito di... Ecco, le vostre domande e le vostre testimonianze sono sempre preziosissime per le trasmissioni, perché danno la possibilità di approfondire meglio. Grazie.
Ecco, allora, non confondere le persone e senza separare la sostanza di quello che abbiamo detto. Una, infatti, è la persona del padre, altra quella del figlio e un'altra quella dello Spirito Santo. Ma padre, figlio e Spirito Santo hanno una sola divinità, uguale, gloria, coerenza, coerenza, maestà.
Coeterna maestà.
Quale è il Padre, tale è il Figlio, tale è lo Spirito Santo. Increato il Padre, increato il Figlio, increato lo Spirito Santo. Immenso il Padre, immenso il Figlio, immenso lo Spirito Santo. Eterno il Padre, eterno il Figlio, eterno lo Spirito Santo. E tuttavia non vi sono tre eterni, ma uno solo eterno. Come pure non vi sono tre increati, né tre immensi, ma un solo increato e un solo immenso. Similmente è onnipotente il Padre, onnipotente il Figlio, onnipotente lo Spirito Santo. Quindi l'importanza di pregare il Padre, di pregare Gesù, di pregare lo Spirito Santo. Tuttavia non vi sono tre onnipotenti, ma un solo onnipotente. Il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio. E tuttavia non vi sono tre dei, Dio ce n'è uno solo. Uno solo è Dio, la verità è una, non ci sono due verità. Le altre sono tutte un po' storture che il Dio sa lui poi perché. La libertà dell'uomo può anche sbagliare, perché queste, Dio ci ha lasciato il Vangelo, ti ha lasciato i comandamenti, le virtù, e quindi abbiamo tanto da lavorare su questo. Allora, e tuttavia non vi sono tre dei ma un solo Dio, il Signore è il Padre, il Signore è il Figlio, il Signore è lo Spirito Santo, e tuttavia non vi sono tre signori ma un solo Signore, poiché come la verità cristiana ci obbliga a confessare che ciascuna persona e singolarmente Dio è Signore, così pure la religione cattolica ci proibisce di parlare di tre dei o signori. Il Padre non è stato fatto da alcuno, né creato né generato. Il Figlio è dal solo Padre, non fatto, non creato, ma generato. Lo Spirito Santo è dal Padre e dal Figlio, non fatto, né creato, né generato, ma da essi procedente. Vi è dunque un solo Padre, non tre padri, un solo Figlio, non tre figli, un solo Spirito Santo, non tre Spiriti Santi. E in questa Trinità non v'è nulla che sia prima o poi, nulla di maggiore o di minore, ma tutte e tre le persone sono l'una all'altra coerenti e coeguali. Cosicché in tutto, come già è stato detto, va venerata l'unità nella Trinità e la Trinità nell'unità. Quindi chi dunque vuole salvarsi pensi in tal modo della Trinità. Ma per l'eterna salvezza è necessario credere fedelmente anche all'incarnazione del Signore nostro Gesù Cristo. La retta fede vuole infatti che crediamo che e confessiamo che il Signore nostro Gesù Cristo, figlio di Dio, è Dio e uomo. È Dio perché è generato dalla sostanza del Padre fin dall'eternità, è uomo perché è nato nel tempo della sostanza, dalla sostanza della Madre. Perfetto Dio, perfetto uomo, sostanziato di anima razionale, di corpo umano, uguale al Padre secondo la divinità, inferiore al Padre in quanto uomo. E tuttavia, benché sia uomo e donna, non è duplice, ma è un solo Cristo, uno solo tuttavia, non perché la natura divina si abbassa alla natura umana, ma perché la natura umana è elevata da parte della natura divina. Totalmente uno, non solo perché le sostanze si fondono tra loro, ma perché una è la persona, come infatti l'anima razionale e il corpo umano costituiscono un unico essere umano, così la natura divina e la natura umana costituiscono un solo Cristo, il quale patì per la nostra salvezza, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitato dai morti, è salito al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente e di nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti. Alla sua venuta tutti gli uomini dovranno risorgere con i loro corpi, tu e Dio, tutti, e renderanno conto delle proprie azioni. Coloro che hanno fatto il bene andranno alla vita eterna, chi invece ha operato il male andrà nel fuoco eterno. Questa è la fede cattolica, non potrà salvarsi altri che colui che l'avrà creduta fedelmente e fermamente. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, io aggiungo questo. Noi, Gesù ci ha lasciato i sacramenti. Abbiamo la benedetta Santissima Confessione. Quando facciamo qualche errore, cerchiamo di trovarci un santo sacerdote, ci parliamo con lui, ci confessiamo, facciamo la nostra penitenza e poi abbiamo l'Eucaristia, la Santa Messa tutti i giorni per chi può andare. È un miracolo che è talmente grande che io non lo riesco ancora bene a capire. È un miracolo, ma è un miracolo d'amore. E i miracoli di amore, abbiamo visto queste gravidanze bellissime di bambine, non è, e poi toc, il Signore, la Madonna mette le sue manine delicate e pulisce tutto. Dobbiamo essere, tu e Dio, persone di fede e aiutare gli altri a scoprire un po' la fede, senza imporla, però possiamo pregare tanto per questa persona che è lontana da Dio, possiamo avvicinarla, passiamo davanti a una chiesa, andiamo a salutare il Santissimo, qualche volta si può parlare, perché piano piano, l'acqua, quando scende nel sasso, scava, non lo vediamo ma scava, è così il Signore che scava nel cuore della persona, e la rende simile a lui. Ok?
Bene. Ecco, con l'anima in grazia, come faceva accenno Edide alla Santa Messa e al sacramento dell'Eucaristia, con l'anima in grazia, avvicinarsi a questo sacramento, la vita divina che abbiamo visto dettagliatamente descritta, Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi riceviamo la Trinità nella nostra anima in grazia, e la nostra vita viene divinizzata con la sua presenza, con la sua grazia, con riceverlo. Che grande, ecco qui quanto è importante anche vedere e ripassare e rileggere e ritornare sopra su questi elementi della nostra fede, perché ci fanno, ci aprono un orizzonte soprannaturale infinito, e in questo modo valorizziamo anche quell'incontro spirituale che poi si realizza col partecipare alla Santa Messa, che è un rinnovo del sacrificio redentivo del Calvario in modo incruento. Lì viene offerto a Dio Padre il sacrificio redentivo del Figlio per opera dello Spirito Santo, e lì c'è anche Maria Santissima quando partecipiamo alla Santa Messa. Oggi quella omelia di Don Mario, in cui con parole forti si chiedeva, e ci invitava a chiederci, ma io mi salverò? Ma io desidero la salvezza, ma io desidero avere vita divina in me, io voglio salvarmi. Ecco, e allora lì c'è una risposta affermativa alla chiamata del Signore a essere Suoi, a ricevere la Sua vita divina in noi e a partecipare, a renderci partecipi della vita divina. E allora, ecco perché noi abbiamo collegato la lettura e le riflessioni sul simbolo atanasiano che si usa nella Chiesa da 17 secoli, da quando questo santo ha visto la necessità e ha messo, ispirato lo Spirito Santo, le ha scritte questi elementi della Trinità, del Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, e delle relazioni che ci sono tra il Padre e il Figlio e tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La relazione, no? La relazione divina. E questo ci fa scoprire anche la nostra dignità umana, quindi il proteggere, il salvare la vita, il mai mettersi contro la vita, contro la volontà di Dio, anche perché al di là di tutto poi quando chiedi a Dio di risolvere un problema umano, poi ci sono i miracoli avvengono quotidianamente. Il fatto stesso della vita, del concepimento e del nostro essere vivi, il nostro poter comunicare uno con l'altro, questo è un miracolo in atto, in continuazione, ed è frutto della sapienza e della potenza infinita della Trinità, della Santissima Trinità, le cui caratteristiche soprannaturali e spirituali abbiamo ascoltato leggendo questo, il simbolo della Chiesa. E adesso mancano, il tempo va al termine, ma volevo riprendere un paio di capitoli della Amoris Laetitiae, che sempre sulla famiglia ci dà delle indicazioni su dove e su come anche lì, in questo ambito così importante della società e della persona, della vita umana, la famiglia, si possono vivere avendo dentro questo sentimento, questa ricchezza della vita divina che è in noi, se la accogliamo, se la facciamo vivere in noi attraverso i sacramenti. E dice il Santo Padre al 316, una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di santificazione nella vita ordinaria e di crescita mistica, un mezzo per l'unione intima con Dio Padre, con Dio Figlio, con Dio Spirito Santo. Adesso aggiungiamo, dopo aver ripassato il simbolo atanasiano, infatti i bisogni fraterni e comunitari della vita familiare sono un'occasione per aprire sempre più il cuore, e questo rende possibile un incontro con il Signore sempre più pieno. Ecco, noi partecipiamo potendo, e noi ci facciamo in quattro, anche se siamo stati in vacanza 2 o 3 settimane, ma lì c'era la Chiesa e abbiamo fatto in modo di unire un po' di riposo, un po' di vita con i parenti, con gli amici lì del posto dove ci siamo, che sono i luoghi nativi di Elide, ma lì c'era la Santa Messa al mattino e la sera, e come primo atto della nostra giornata c'era sempre la Santa Messa, perché era un incontro con la Trinità Beatissima. E questo è vita familiare, questa è vita sociale, questa è vita divina che entra nella società, che entra nel quotidiano, e aprire le porte a Dio in modo semplice, in modo accessibile a tutti. Infatti, dice Santo Padre, i bisogni fraterni e comunitari della vita familiare sono un'occasione per aprire sempre più il cuore, e questo rende possibile un incontro col Signore sempre più pieno. La parola di Dio dice che chi odia suo fratello cammina nelle tenebre, rimane nella morte e non ha conosciuto Dio. E se noi non rispettiamo la vita è perché non abbiamo conosciuto Dio e abbiamo le idee confuse anche sulle possibilità e sulle facoltà che c'è nella vita che ha creato Dio e che non viene da sé, da un caso qualunque del creato. È una creatura divina. E il Santo Padre Francesco dice, il mio predecessore Benedetto XVI ha affermato che chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio. Ecco, il lasciarsi spaventare da una diagnosi anche su un bambino che è stato concepito, e no, ecco, non fermiamoci lì. Facciamoci aiutare, facciamoci orientare, chiediamo consiglio su come agire, su quale preghiere rivolgere a Dio Padre e allo Spirito Santo. Questa è una bella preghiera, rivolgerci in quella situazione che ci dà preoccupazione e timore, ci rivolgiamo allo Spirito Santo e chiediamo a Dio Padre, insieme con la luce e con la forza dello Spirito Santo, con i suoi doni, che si risolva quel problema che ci dà angoscia umana, perché siamo uomini e ovviamente sa di che pasta siamo fatti il Signore. Però, ecco, se ci rivolgiamo a Lui con amore, con fede e con l'aiuto anche dei nostri fratelli, la radio lo fa in continuazione, questo raccogliere le istanze umane, anche delle sofferenze degli ascoltatori, scriverle su un libro, quel libro lì va sotto l'altare e quando si celebra la Santa Messa, quelle istanze arrivano a Dio Padre e dopo sa Lui come e quando affrontare queste e dare una risposta positiva per il vero bene di quelle creature che ci sono in mezzo e rispondere di sì alla richiesta che gli viene rivolta.
Ecco, io volevo dire questo, appunto volevo farvi un invito a venire in cappellina. La Madonna chiama, bisogna rispondere, dire eccomi, arrivo, vengo. E teniamo presente che abbiamo un santo qui, quindi non perdetevelo, incontratelo, vi consacrerà la Madonna e vedrete solo positività al 100% di Don Mario, veramente, quando alza le mani che vi benedice e vi cambia la vita. Io volevo concludere questo incontro con voi con una preghiera di San Bernardo, il famoso Memorare. Lo recitiamo insieme e dice così: ricordati, o Pissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, Madre, o Vergine delle Vergini. A te vengo e peccatore contrito innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami, propizia ed esaudiscimi. E qui metto tutti gli ammalati, i bisognosi e tutti gli ascoltatori di Radio Mater. Che la Madonna ci ascolti veramente, e perché noi glielo chiediamo, anche se glielo chiediamo veramente, però con il cuore aperto da figli innamorati di nostra Madre e di Gesù.
Ecco, ricordiamo che la prossima trasmissione di settembre, agosto no perché non sarà possibile, noi non ci siamo, e la prossima sarà il 14 di settembre, secondo sabato del mese, lo stesso orario, 18.45 e 19.45. Ti salutiamo, buona domenica.
Buone vacanze, vacanze rilassanti, prima Dio, poi gli altri, poi io, ricordiamoci.
Ecco, ciao a tutti, un abbraccio a tutti.
Grazie, buona estate, buone vacanze.